Ciao.
Ciao, 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 ciao.
E questi sono i microfoni di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. 06 49 17 50 se volete intervenire. Una radio che è la radio di tutte e tutti noi, una radio che non ha padroni, non ha pubblicità e quindi ha bisogno del contributo anche economico. Ricordiamo che siamo in attesa dell'inizio della conferenza stampa a Metropolis che lancia insomma il congresso, il terzo sulla salute nei tempi della sindemia.
Las 20 cajas de alimento infestan tu nevera.
È iniziata la conferenza stampa, proviamo a sentire il primo intervento.
Continuo delle convenzioni con strutture private, ma ricorderei anche proprio il fenomeno degli ultimissimi anni, questo ritorno delle casse mutue aziendalistiche, no? Che vanno tutte a scapito, perché passa il concetto che la mala sanità è dovuta al servizio pubblico e quindi prestazioni integrative tutte di carattere privatistico che vengono introdotte nei contratti collettivi di lavoro. E quindi anche questo è un altro dei sintomi di questa tendenza. Come se ne vuole uscire da questa situazione che la pandemia ha messo in luce in modo drammatico? Dal punto di vista della classe politica, le intenzioni sono quelle di peggiorare ulteriormente la situazione, cioè di andare ancora ad accelerare, accentuare questi progetti di privatizzazione. Il piano nazionale di ripresa e resilienza è un enorme trasferimento, si configura come un enorme trasferimento di risorse economiche dal pubblico al privato. E non a caso si parla sempre più spesso di sistema sanitario e non a caso il servizio sanitario. Anche questo è particolare, non è occasionale. Come affrontare questa situazione che è, insomma, a pensarci, a riflettersi, è veramente grande, no? Mette in gioco compiti veramente, veramente notevoli. Intanto noi partiamo da un punto di vista che è quello di tentare un approccio completamente diverso, cioè considerare la medicina come una scienza sociale che prima ancora della cura della malattia, del malato, cerca di prevenire la malattia. E quindi questo significa, in termini generali, prevenzione, ma in particolare attenzione alle problematiche sociali che sono alla base delle malattie. Non a caso qui siamo in un'occupazione abitativa dove evidentemente e anche emblematicamente le difficoltà di avere un alloggio, le difficoltà di un ambiente di lavoro decente, l'accesso a servizi di vario tipo, l'accesso anche a strutture educative, sono tutti alla base di quel discorso assolutamente mancante che da parte della medicina di indagare le cause prime e remote delle malattie. E quindi per arrivare, diciamo così, a dare una descrizione più concreta di quello che vorremmo discutere nel prossimo congresso che si svolgerà nella seconda metà di maggio, orientativamente poi il giorno esatto verrà comunicato successivamente, abbiamo pensato di suddividere in due macro temi, in due macro aree, i vari argomenti che sono all'ordine del giorno. Un tavolo quindi si chiamerà salute e lavoro e un altro salute e territorio. Nella salute e lavoro pensiamo sinteticamente che sia innanzitutto un confronto sulla nocività del lavoro. Stiamo assistendo, non da oggi, ma insomma si ripete continuamente, dall'inizio dell'anno ce ne sono già state numerose, incidenti spesso mortali, ma comunque con una frequenza insostenibile. Quindi nocività del lavoro, ma non solo dal punto di vista degli incidenti, dal punto di vista evidentemente delle malattie professionali e del ruolo che svolgono, ovvero non svolgono, gli istituti di medicina preventiva, la medicina del lavoro, le ASL, gli stessi ispettorati che sono preposti a questo. E poi tutto il discorso altrettanto urgente che riguarda il personale sanitario, che è tra l'altro attinto da diversi e numerosi contratti di lavoro, c'è di tutto dentro la sanità, dalle partite IVA, alle cooperative, le esternalizzazioni sono numerosissime. E anche qui con una preoccupazione, per cui da parte le sollecitazioni che vengono da parte della classe politica in genere, che è largamente diciamo, orientata a sostenere questo modello di sistema sanitario sempre più privatizzato, c'è la spinta a una neocorporatizzazione dei lavoratori e lavoratrici della sanità. Ma no, su questo si sta avanzando, credo si sia già realizzato un albo professionale degli infermieri, dei paramedici, sulla falsa riga di quello che già c'è per i medici, e quindi anche questo, ma sentire possibilmente a che punto sono questo tipo di problemi e come si possono affrontare. L'altro tavolo, salute e territorio, per certi versi può sembrare ancora più vasto, perché qui parliamo evidentemente di tutti quei processi di antropizzazione che si sono sviluppati nel corso degli anni e che inducono e hanno già prodotto significativi aumenti di malattie o di patologie comunque dovute all'inquinamento di tutti i tipi. Che cosa significa oggi vivere accanto a una discarica di rifiuti o a un inceneritore? Che cosa significa, insomma, non c'è bisogno poi di immaginare mostri, come si chiamavano un tempo, della chimica o di queste cose. Oggi è addirittura più sottile la penetrazione di questo impatto nocivo, perché sono estremamente nocivi anche con coltivazioni di carattere agricolo. Pensiamo al prosecco, tanto diffuso, lo dico come esempio proprio, tanto diffuso nel Veneto, che con le pratiche di coltivazione che impiegano sostanze chimiche a dismisura, crea serissimi problemi alle popolazioni del luogo. Lo stesso può dirsi dei noccioleti, insomma, no? Con questo ingresso pesante anche qui di una multinazionale, in questo caso la Ferrero, che sta fomentando, finanziando e monopolizzando tutta la coltivazione di acciaioli, che anche lì comporta tutta una serie di effetti indotti attraverso l'inquinamento del suolo. E ovviamente discorso salute e territorio non può non parlare, non interessarsi di quella che è la sanità territoriale, di cui si parla in termini evidentemente magari diversi, chi la chiama di prossimità, chi la chiama in un altro modo, ma che di cui c'è assolutamente bisogno, e però le modalità di realizzazione evidentemente sono molto diverse secondo le intenzioni di chi governa, e quindi sono tutte da conquistare e viceversa. E poi conseguentemente quello che è rappresentato dalle politiche di appalto, quindi proprio chiamiamo l'appalto vero e proprio, perché la medicina territoriale, se realizzata secondo i canoni che vorrebbero, che stanno anche nel PNR, è appunto questo, quindi un ulteriore passo verso la privatizzazione. Ovviamente in entrambi i tavoli sarà molto importante poter registrare esperienze di iniziative concrete, di lotta, di mobilitazione, sia dal punto di vista della salute e lavoro, e sia di quello territoriale. Qui a Roma, insomma, c'è l'esperienza di Villa di Cortina, che ormai ha raggiunto determinati risultati, e poi ce ne parleranno i compagni dell'assemblea di Villa di Cortina che interverranno dopo. Quindi attenzione evidentemente anche a questi aspetti. E trasversalmente a questi due tavoli noi abbiamo tenuto a sottolinearlo, ci sembra estremamente importante introdurre e trattare il tema dell'autonomia differenziata, e su questo speriamo di avere l'apporto, la collaborazione di tutte quelle organizzazioni che già se ne occupano dal punto di vista del dettato costituzionale, delle regole, eccetera, eccetera. Ovviamente, perché è importante l'autonomia differenziata? Perché la prima voce in termini di importanza non solo sociale, politica, ma soprattutto economica di ogni regione è la spesa sanitaria. Noi abbiamo 21 sistemi sanitari, a questo punto è giusto chiamarli sistemi perché non servizi, perché si basano poi tra l'altro anche lì con enormi differenze tra nord e sud, su un apporto del privato molto, molto forte. L'emblema di questo è sicuramente il sistema Lombardia, e quindi l'esistenza di questi 21 servizi sanitari differenziati crea ulteriori differenziazioni, va ad aumentare quelle disuguaglianze di cui si accennava prima, perché l'emigrazione sanitaria dal sud al nord, per esempio, è un fenomeno sotto gli occhi di tutti, perché le strutture sanitarie del sud non sono all'altezza della domanda. E a ciò poi insomma interessarsi e trattare quindi anche tutto il discorso dei meccanismi sperequativi basati sulla spesa storica e sull'idea, no, di cui si è tanto parlato ma mai realizzati, e anche qui ci sarebbe da lì. Quindi ci è sembrato importante inserire proprio questo aspetto, anche se e sarà trattato sicuramente nel tavolo salute e territorio, ma non è escluso che anche sull'altro argomento salute e lavoro ci sarà la presenza e l'interesse di queste domande. Su questi aspetti nei prossimi giorni forniremo delle schede riguardo ai tavoli più approfondite, più dettagliate, gli argomenti che ho sinteticamente illustrato, in modo che le adesioni vengano anche sulla base di qualcosa di più dettagliato da parte di chi vorrà partecipare, e noi speriamo che siano tanti. A Bologna l'ultimo congresso che abbiamo fatto, 6 e 7 novembre, insomma erano più di 100, ricordo, le organizzazioni in realtà partecipanti. Finisco con una notazione, non ho fatto cenno alla pandemia, forse qualcuno non ha, perché intanto proprio nel convegno di Bologna del 6-7 novembre abbiamo registrato che su questo tema non solo non si riesce ad avere un punto di vista comune, ma siamo ben lontani, cioè siamo a un impasse anche tra noi compagni, tra attivisti, tra chi si interessa di queste problematiche e anche di altre. C'è assolutamente un impasto dovuto alla divisione che si impermea sui vaccini e sul Green Pass, cioè sulle queste problematiche che insomma, tra l'altro sono all'ordine del giorno. E su questo è veramente difficile ragionare. Io quindi non c'è per questo elencato negli argomenti dei tavoli. Io temo nello stesso tempo che però sarà presente lo stesso. È difficile perché è presente nella vita nostra e tutti gli altri. Quindi non so come si potrà sviluppare. A livello personale, e questo lo dico proprio come mia considerazione personale, perché me ne sono occupato molto fin dall'inizio dell'avvento della pandemia di queste problematiche, io quello che posso dire è che si è persa complessivamente nell'ultimo anno soprattutto, più che nel 2020, si è persa la capacità di una riflessione critica non tanto sul discorso vaccino e Green Pass, quanto sulle cause prime e remote che hanno portato alla pandemia. C'è stata a suo tempo, accolta con entusiasmo, questa definizione di sindemia, per cui si ricomprendeva nell'ambito di un ragionamento più ampio sia l'origine biologica del virus sia delle cause sociali che poi portavano a questa situazione, per cui da qui la parola sindemia, ma di questo nel dibattito corrente non c'è stato più traccia, così come non c'è più traccia delle cause, viceversa, anche queste remote, che però ci stanno tutte, dell'impatto devastante della nocività sociale di questo sistema capitalistico a livello globale. Qui parliamo evidentemente in termini di università, di allevamenti intensivi, di riavvicinamento tra le specie selvagge a cui è attribuito spesso l'origine antica, specie di altro tipo, del resto ce ne abbiamo, diciamo, notizia tutti i giorni dello sterminio di animali di allevamento, perché c'è il focolaio di aviaria, perché c'è la peste suina, e questo non solo in Italia, in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti. Ecco, di tutto questo ragionamento, di questi aspetti, si è persa completamente traccia, e secondo me è una perdita notevole, perché abbiamo perso la capacità critica di rivolgersi anche alle istituzioni, alle articolazioni delle istituzioni. In questo caso parlo dei cosiddetti scienziati, che sono intervenuti lungamente, che hanno diciamo, occupato l'informazione di questi tempi, e per cui non siamo più in grado di dire qualcosa se non recepire il messaggio che ci viene dato, per cui cara popolazione mondiale, c'è anche un rischio biologico, cioè un rischio ambientale dei cambiamenti climatici, ma è venuto fuori anche un rischio biologico. Qual è la soluzione? Che cosa bisogna fare? Vi dovete adattare ad entrambe le questioni, vi dovete adattare e avere fiducia nella scienza, di più non c'è. Questo è il messaggio che ci arriva. Io credo modestamente che questo messaggio forse qualche risposta diversa. Vi ringrazio e lascio la parola.
Ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che stiamo mandando in diretta la conferenza stampa.
C'è un problema di trasmissione che abbiamo fatto col telefonino, ma un minuto che diciamo una connessione e poi andiamo. Intanto dovrebbe preparare indietro.
Sì, appunto stiamo mandando in diretta la conferenza stampa verso il terzo congresso nazionale per la salute nell'era della sindemia, che si sta svolgendo a Metropolis in via Prenestina 913. Appena parla, appunto, era l'intervento di apertura di questa conferenza stampa del coordinamento regionale sanità.
È pronta Elena?
Sì, eccoci, siamo in diretta.
Ciao. Guarda, un istante che stiamo provando finalmente a far funzionare la diretta Facebook e passiamo al secondo intervento, speriamo in giro di un paio di minuti di risolvere tutto.
Quindi intanto interrompiamo questo collegamento?
Sì, esatto, e poi ti mando un messaggio appena abbiamo risolto.
Perfetto, grazie.
Che tanto adesso siamo, grazie a voi, ciao.
E torniamo appunto in voce, vi stavamo dicendo quello che avete sentito anche dal compagno che ci ha supportato con il suo telefono, perché la diretta online che noi insomma volevamo rimandare non è ancora partita, ma avete ugualmente potuto ascoltare il primo intervento a cura appunto del coordinamento regionale sanità che appunto apriva questa conferenza stampa insomma, come avete sentito, prepara e quello che sarà questo terzo congresso. Il 6 novembre e il 6 e il 7 novembre scorso c'era stato il secondo, si era svolto a Bologna, e al termine della due giorni di novembre organizzata dall'Assemblea per la Salute del Territorio è stato passato il testimone per organizzare il terzo congresso sulla salute al coordinamento regionale sanità del Lazio insieme a blocchi precari metropolitani. L'intenzione leggiamo insomma dal sito del coordinamento regionale sanità è costruire il congresso insieme a tutte le realtà che nella regione Lazio lottano per la salute nei territori, nei luoghi di lavoro, nel mondo della formazione, e quindi per un servizio sanitario nazionale pubblico, gratuito, universale e umanizzato. Infatti, leggiamo ancora, entrati nel terzo millennio dell'era Covid, constatiamo con rabbia e sgomento l'estrema precarietà in cui versa la condizione umana. La prima pandemia del XXI secolo ha squarciato il velo di un'ipocrisia che ci vorrebbe tutti e tutti uguali nell'affrontare dolore e sofferenza. L'infezione da SARS-CoV-2, interagendo con altre malattie non trasmissibili, prevalentemente diffuse negli stati sociali meno abbienti, ne ha esaltato gli effetti, determinando quella che è stata definita una sindemia. Nello stesso tempo, l'impatto della pandemia ha mostrato in tutta evidenza emergenza, la cronica inadeguatezza delle strutture sanitarie preposte a tutela della salute pubblica, con conseguenze disastrose massimamente concentrate sui medesimi strati sociali. E questo vi ricordo, insomma, che proprio in chiusura di rassegna stampa abbiamo dato notizia, insomma, di un dossier che è uscito, elaborato, insomma, da Cittadinanza Attiva, che nuovamente documenta questa la situazione disastrosa della sanità pubblica, messa ancor più in evidenza dalla pandemia. Tornando, insomma, al sito del coordinamento regionale sanità, ricordandovi anche, insomma, la trasmissione settimanale che va in onda su questi microfoni il mercoledì dalle 16 alle 17:30, dove trovate anche, insomma, molto dei temi di della presentazione di questo congresso. Insomma, tornando sul sito, dalla intanto vi lasciamo un attimo alla musica. Siamo qua appunto in attesa che venga ripristinato il collegamento.
In maniera autonoma, tutti devono conoscersi con tutti. Una piattaforma anche centralizzata, quindi una specie di ufficio di comunicazione dove tutte le realtà mandano quello che fanno sul territorio e magari quello potrebbe essere il sito dei congressi, che insomma non ha una firma, quindi è proprio una cosa che non ha un'identità, quindi è comune, è perfetta, butta fuori tutte queste informazioni.
Siamo tornati in diretta da Metropolis, questo è l'intervento di Bologna.
Vedendo, perché magari chi vive in Lombardia non sa che magari la stessa lotta sta avvenendo anche nel Lazio. Quindi cioè, è importante cercare proprio di costruire un sistema. Quindi ecco, il mio intervento deve essere molto breve per capire un po' gli obiettivi di questo percorso. Possiamo fare la rivoluzione, perché se no non saremo qui a perdere il nostro tempo continuamente, lo facciamo anche se comunque continuiamo a perdere decenni, eccetera, lo facciamo perché in realtà è una speranza dentro di noi. Quindi noi dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo crederci. E dal punto di vista strategico e metodologico, l'idea di avere un percorso di lungo termine è il terreno perfetto. Non dobbiamo costruire un'identità, noi dobbiamo costruire una piazza, e sopra questa piazza, che è appunto questi congressi, possono nascere mille identità diverse, proposte diverse, metodologie di lotta, di azioni diverse, e nel pluralismo possiamo eliminare il privato totalmente dalla sanità, costruire un servizio universale alla salute che sia totalmente pubblico e gratuito, che sia democratico nella gestione, che sia autogestito da chi attraversa la salute, che sia radicalmente, perché va alla radice delle cose, che sia femminista e che quindi sia proprio una rivoluzione dei corpi, che sia territoriale, che prenda in carico appunto la salute delle persone partendo dai bisogni delle persone. Non possiamo costruire, siamo noi, o meglio voi soprattutto, no? che lottate della salute, che sapete come costruirlo. La sfida è, passettino per passettino, ogni 6 mesi articoliamo questo percorso e insieme proponiamo, articoliamo e vediamo come possiamo costruire. Quindi ecco, poi adesso lascio la parola, comunque ringrazio tantissimo tutti voi in realtà romane che mi state impegnando, vi state dando una mano per organizzare questa data, questa 2 giorni che sarà proprio qui, in questo posto straordinario, e noi insomma teniamo viva la speranza. Grazie.
Era l'intervento dell'Assemblea per la Salute del Territorio di Bologna, che hanno organizzato appunto gli organizzatori del secondo convegno. Adesso siamo alla conferenza stampa del terzo.
Facebook non sta funzionando, quindi per il momento siamo già.
Stiamo
siamo a provare a far ripartire per l'ennesima volta. Però Radio Onda Rossa lo sta trasmettendo in diretta.
Grazie insomma al compagno che con il suo telefono costruisce questo ponte con noi e con tutte e tutti voi che state ascoltando, per cui insomma noi rimaniamo qua. Se riusciamo continuiamo a mandare in diretta quello che va, aspettando che si possa rifrescare la diretta tramite il web. E intanto appunto abbiamo sentito
Elena.
Sì, eccoci, siamo in diretta.
Elena.
Sì.
Pronto?
Sì, mi senti? Siamo in diretta.
Riprovo a vedere sul lavoratore auto-organizzati stavolta.
Ci guardiamo subito, nel frattempo ci dici di chi va l'intervento?
Sta intervenendo Paolo Di Vetta dei Movimenti per il diritto all'abitare.
Se vuoi tenere lì il microfono, io intanto guardo se riesco a ripristinare.
Intanto devo mettere perché ho lo stesso telefono.
Ok.
Giorgio si sentiva sottofondo il tax che seguiva la visita guidata che c'è qui oggi sabato. Dico questa cosa perché la questione della salute e anche la questione dell'arte, che sono due cose collegate, sta dentro il nostro concetto dell'abitare.
Un attimo solo.
Noi intendiamo delineare la questione dell'abitare non soltanto con un tempo sulla testa, ma in maniera complessiva. E mi sembra che l'atteggiamento che si ha dentro questo percorso, che anche il coordinamento regionale di sanità sta sostenendo, ci siamo a pieno. Noi abbiamo avuto una serie di problemi rispetto all'accesso alla salute dentro il fatto vari abitativi.
Purtroppo non è ancora online, quindi ti terremo ancora impegnato al telefono per un po'.
Va bene, la settembre
che non vivono una condizione meravigliosa dal punto di vista del reddito e di conseguenza diventa un problema anche l'accesso alla salute. Questo è inaccettabile. Già questo basterebbe per motivare, diciamo, dentro un percorso di pressione necessaria perché le cose cambino. Noi abbiamo accettato fin dall'inizio il ragionamento sulla pandemia, il concetto di pandemia ci appartiene pienamente, e intendiamo proseguire con questo tipo di vocabolo, con questo tipo di utilizzo, perché quando affronteremo nel congresso i quei tavoli, Giorgio accennava esprimendo anche il suo punto di vista, è chiaro che noi non possiamo, quando affrontiamo la questione salute e lavoro, salute e territorio, non intrecciarla con quello che è significato l'introduzione del Green Pass come obbligo per accedere al posto di lavoro, o che cosa significa la questione del rapporto con il vaccino quando hai a che fare con una dinamica multiculturale come quella che c'è dentro le nostre occupazioni abitative in questa città. Ci sono diverse culture, diverse storie, diverse convinzioni, e la battaglia che si fa è quella dell'accesso alla salute, non di altra natura. E quando affronti la questione dell'accesso alla salute, che è legato per esempio dall'esistenza dell'articolo 5 della legge Renzi-Lupi, l'accesso addirittura al medico di base e ad altri diritti legati alla salute. Per cui noi ci stiamo, costruiremo insieme nella maniera migliore possibile questo congresso, e questo ci consentirà di affrontare un altro tema, cioè il movimento residente all'abitare, diciamo la lotta residente all'abitare ha bisogno di questi percorsi. Questo è l'ultimo punto che ci interessa sottolineare. Ha bisogno perché rende più capace di emanciparsi rispetto ai diritti coloro che lottano per il diritto alla casa, e che spesso lo affrontano soltanto come soluzione di un tetto sulla testa. La lotta per il diritto alla casa è qualcosa di più, e noi intendiamo stare dentro questo percorso portando questo tipo di contributo, che a volte è un contributo anche complicato, perché l'esistenza di questo spazio abitativo occupati a volte non è un'esistenza tutta paradiso, ma è anche sono comunità che si incontrano e a volte confliggono nel dibattito che c'è all'interno, e su un tema come quello del virus il dibattito è stato anche molto intenso. Per cui è chiaro che ha ragione chi dice che noi non possiamo affrontare il congresso senza tenere conto di questo dibattito, ma se decidiamo che il concetto di sindemia è quello che ci appartiene e ci convince come percorso di lotta, anche rispetto a come è stato governato questa fase storica legata al virus, e anche su come viene gestita la sanità, che lascia indietro purtroppo migliaia se non milioni di persone a volte che non hanno un accesso legato al reddito alle cure che sarebbero necessarie. Questo è il nostro modo di stare dentro questo percorso, ci staremo fino in fondo.
Era l'intervento dei blocchi precari metropolitani alla conferenza stampa verso il terzo congresso nazionale per la salute nell'era della sindemia, che stiamo cercando, insomma, che stiamo mandando in diretta da Metropolis.
Tutte e tutti, come forum per il diritto alla salute, ci sentiamo anche noi all'interno di questo percorso, e abbiamo fatto un invito e ci impegneremo per anche tutto ciò che comporterà l'avvicinamento a questo congresso, perché riteniamo che tutte le tematiche che verranno affrontate in realtà sono le tematiche per cui il forum per il diritto alla salute è nato, e che hanno visto tutto il suo percorso. E Giorgio prima diceva che non nell'introduzione che non si era voluto in qualche modo volutamente affrontare il tema del virus, ma d'altra parte sappiamo tutti che il virus ha semplicemente acuito tutte quelle problematiche che erano già presenti, che viaggiavano sotterranee probabilmente da molto tempo e che sono emerse, sono venute alla luce in tutta la loro drammaticità, perché improvvisamente il sistema è saltato. Parliamo noi di sistema, è giusto, 21 sistemi sanitari diversi al posto di un servizio sanitario nazionale. Questa è una delle grosse problematiche, forse la più grande, che si interseca sicuramente col problema delle autonomie differenziate, e che fa sì che alcune problematiche che potrebbero riguardare tutto il servizio sanitario nazionale sono state spacchettate in vari sistemi diversi, ognuno con le sue caratteristiche, quindi è diventato complicato anche affrontare queste problematiche, perché c'è un problema anche di lettura di certi sistemi e di calare le varie lotte all'interno delle realtà regionali diverse. Una delle problematiche che come forum abbiamo sempre affrontato e che riguarda però tutte le regioni è per esempio l'affrontare una reinternalizzazione di tutte le figure professionali che lavorano all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, quindi personale medico, personale infermieristico, operatori di qualsiasi genere lavorino ed operino all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Questo perché chiaramente al momento abbiamo lavoratori che hanno contratti diversi, che sono dipendenti di cooperative, di enti vari, in un magma che complica anche i rapporti lavorativi tra le varie realtà. Questa è sicuramente una problematica che andrà affrontata e che probabilmente andrà ad intersecarsi tra i due tavoli, perché alcune problematiche del lavoro vanno comunque a incidere anche, come accennavo prima, su quelle del territorio. L'altra problematica, la madre di tutte le problematiche, è quella ovviamente del privato. Ormai uno dei motivi per cui parliamo anche di sistema sanitario è perché in realtà non abbiamo più un servizio, ma abbiamo due sistemi, uno privato e uno pubblico, che secondo il modello del sistema dovrebbero cooperare. C'è però il problema che la maggior parte delle risorse vanno a finire nel privato, sono destinate al privato e il privato per sua definizione mira al profitto, non mira alla salute, non mira al benessere, non mira alla prevenzione, ma semplicemente ad occupare tutti quegli spazi che rimangono vuoti da un servizio sanitario nazionale depauperato per risorse, per sia di tipo economico, ma anche, non mi piace utilizzarlo come termine, perché quando senti parlare di risorse umane esiste in capelli, però come personale che viene chiaramente diviso sia nell'attività che nel numero. Un ultimo accenno, volevo farlo anche rispetto al tipo di proposta che andrà fatta. Purtroppo, sia da un punto di vista concettuale che di programmazione, tutto ciò che riguarda la sanità è affrontato da un punto di vista anche questo privato, cioè le università che si sono gettate sul business della salute e della sanità sono esclusivamente università private, la bocconi su tutte, lasciando il monopolio a queste realtà. È ovvio che chi ne beneficerà saranno sempre e soltanto i privati. Quindi molto da lavorare, molto da fare. Noi siamo a disposizione chiaramente per affrontare queste tematiche e ci sentiamo parte integrante di questo percorso che da qui a maggio ci vedrà impegnati per arrivare nelle migliori condizioni. Grazie.
Questo era l'intervento del Forum per il diritto alla salute, sempre alla conferenza stampa a Metropolis.
Ciao a tutti.
Tanto con sua voce che si sentiva là. Allora, io sono del coordinamento della Scuola delle Donne e Libere Sottestità dei Costruttori del Lazio. Noi come realtà alla prima Bologna non ci siamo stati, ma abbiamo partecipato attivamente a novembre. E oltre a quello che appunto è stato detto negli interventi precedenti, il vissuto che si è avuto, no? Non solo di capoccia e quindi di contributi e di scambi, ma anche le emozioni e decore, perché questo è fondamentale sottolinearlo, è stato quello proprio di uno scambio reale, no? Ecco, questo ci è molto piaciuto all'interno appunto di questo congresso, l'idea poi di dare continuità alle cose che escono fuori, perché è vero che ci sono un sacchissimo dei piccoli interventi, lotte, iniziative, movimenti, situazioni, eccetera, che però vivono una forma inevitabile, ma non di isolamento voluto, ma di oggettiva naturalmente limitazione della possibilità poi di un confronto che non sia appunto solo a parole. ma che sia appunto quello di poter mettere insieme anche le diverse esperienze. Quindi è chiara che questa continuità va portata avanti. Noi ormai sono 5 anni che ci muoviamo all'interno appunto della regione Lazio, sul discorso dei consultori, certe cose se le siamo riusciti a portare a casa a livello di apertura di alcuni consultori che avevano chiuso, del fatto di fare in 5 consultori l'RU eccetera, di ottenere certe assunzioni, però fondamentalmente anche ottenere questo non serve a niente se non si riesce a generalizzare le parole di lotta e più che altro il significato che ci vede, che ci deve vedere, perché in questo non è che parliamo della sindemia tutti a capo, ci siamo sempre detti che la loro normalità non è assolutamente normale, che la sanità non è da oggi che va verso il privato, ma di fatto cammina ormai da 20 anni verso una progettualità che sia di annullamento del servizio e mantenga naturalmente soltanto un concetto di profitto, di interessi e di utilizzo poi della malattia fondamentalmente, quindi non solo annullando il concetto della prevenzione e della sicurezza, ma piattendo definitivamente quelle che sono le possibilità del territorio. Quindi proprio le realtà concrete che stanno dentro i territori devono riuscire naturalmente a confrontarsi e più che altro a tirare fuori quei rapporti di forza e di scambio, perché per esempio noi all'interno dei consultori ci sono adesso appunto la nuova realtà che si è creata anche delle compagne che si muovono sulle problematiche del tumore a seno, ci stanno tutte le lotte degli studenti che secondo me non possiamo non pensare, non immaginare, non veramente vivere, perché poi fondamentalmente io sono di una vecchissima generazione passata, ma fondamentalmente queste cose sappiamo che portano energia, ricchezza e sicuramente se noi facciamo una valutazione insieme, nessuno di noi è contrario a quelle che sono la diagnosi, parlavo sempre insomma per essere capo sanitario, della situazione attuale non solo dal punto di vista della salute. Io quando parlo di salute aggiungo sempre la parola benessere, perché nello stesso tempo mi dà una complessità di obiettivi che vedono appunto il discorso del salario, della casa, degli spazi, perché anche poter immaginare i nostri quartieri, le nostre città in un modo differente è fondamentale, perché veramente poi siamo in un posto come questo che veramente la creatività diventa uno strumento concreto di trasformazione, ma più grande anche di prospettiva. Quindi è chiaro che da parte del coordinamento dei consultori l'attivismo, insomma quella che è la disponibilità, la nostra esperienza, è giusto che ci si mischi nel più modo più largo possibile con tutte le altre, perché solo questo ci può permettere di creare famosi rapporti di forza che ci possono far immaginare di trasformare qualcosa. E chiaramente ci abbiamo delle montagne davanti, perché quelli che sono i PNRR, abbiamo visto che sui territori parlano solo dei finanziamenti dell'edilizia, quando appunto si diceva negli interventi precedenti come stanno gli organici, ma non solo i numeri del personale che si occupa di salute e sanità, ma anche la formazione, perché se non formiamo e non creiamo effettivamente soggetti che credono non soltanto nella salute vaga e girano col conello perché si sentono importanti o fanno le brutte copie dei medici come le donne fanno le brutte copie degli uomini quando appunto si presentano al Parlamento. Quindi oggettivamente noi dobbiamo pensare invece a far rinascere anche il concetto dell'umanizzazione, del rapporto reale che ci deve essere all'interno di una struttura che non deve solo e unicamente garantire emergenza e cura, ma deve bensì fondamentalmente fare prevenzione e vivere sulle problematiche delle singole, dei singoli quartieri e dei singoli territori. Quindi è una bella battaglia, siamo parecchi, sicuramente le idee ce le avevo chiare, eppure siamo parecchi in passato.
L'intervento del coordinamento dei consultori del Lazio, delle donne e delle libere soggettività dei consultori. Siamo in diretta con la conferenza stampa di presentazione verso il terzo congresso nazionale per la salute.
Villa di Burtino, sostanzialmente, un'esperienza territoriale che è partita qualche tempo fa, parlato di indicazione dopo che era cominciato il Covid, insomma, da una struttura chiusa da ormai 10 anni, una struttura pubblica, mentre puntavano come funghi strutture private, comprese i gemelli, dal cielo che a 500 metri era sorto, completamente privato, nel cuore del San Patrino, e dove praticamente ogni farmacia faceva più servizi, tutti privati, del primo presidio che era a distanza di chilometri, con offerte che ti mettevano dentro le cassette delle lettere, pacchetto, 2x3, fai quello, riduzione di questo, finire quell'altro, e la gente che ovviamente nella gente che doveva fare i chilometri in un percorso ostacolo per qualsiasi cosa. Allora questa storia nasce così per la riapertura di questa struttura e c'è subito un consenso enorme, viene addirittura, diciamo, raccontato dal parroco nei Longhini, che ci mette i cartelli, una serie infinita di banchetti, raccolte finita, un programma serio, interlocuzione politica, cioè come un'istanza popolare entra lì, e lì ce ne sono fatti tutti i passaggi, a cominciare dall'Asia, dove praticamente per poter parlare li abbiamo dovuto occupare, per poi finire i stretti, per poi finire a... E nel frattempo nascevano tutte le questioni, no? Nasceva, che ne so, dello storico che era la bambina che figlia dei rumeni, per cui non aveva intervenuto le fate, non poteva aver certificato di entrare dopo la quarantena, solo, cioè tutte le storie, insomma, che abbiamo aperto lo sportello, le telefonate di gente che veniva spazzuta dalla parte un'altra, cioè, questa, diciamo, la direzione. Sinceramente speravamo, come ipotesi, che qualche altra esperienza di questo tipo territoriale nasceva e ci affrontava, perché ovviamente è un'esperienza unica, territoriale, insomma, su una questione generalizzata. Questo non è avvenuto e lo diciamo chiaramente, speravamo pure che oltre al consenso ci fosse una massa di partecipazione, di iniziative che facevi, eccetera, che effettivamente non c'è stata, anche se, insomma, gente che gira su questa storia, che ti ferma per strada e ti dice quanto siete bravi, saremo, anche cioè, così. Quindi questa è un po', stiamo lottando per una sanità ancora vecchia, cioè per il diritto ad avere una sanità che faceva schifo già da prima, cioè con la medicina che calava, tutte le cose, insomma, niente di alternativo, niente che mette in discussione tutte queste cose qua, ma pure su quello, cioè non c'è assolutamente nessuna delle cose. Però se non troviamo un modo per far capire che la medicina alternativa passa pure dal fatto che al supermercato le rostine che stanno dentro, il pollo arrosto senza antibiotici lo fa il doppio del pollo con antibiotici, cioè quella è la medicina di classe, quella c'è fuori proprio, cioè, te la fanno vedere, è graduata pure perché c'è quella levata a terra, quella no, quella sopra, tutto, e lì non ho tutto, dalla prevenzione a quell'altra cosa. Siamo riusciti in qualche modo, perché comunque Villa di Burtina, anche se nessuno ci ha mai convocato, anche se nessuno incontra in Natale, eravamo chiamati da tutte le parti, è nell'elenco deliberato delle case di comunità di Roma, del Lazio, penso unica, struttura nuova, perché la sono tutta roba che c'è, che cambierò comunque nome. e comunque stanno arrivando questi soldi dappertutto. Quindi questo l'abbiamo superato. Mo, chi ci mettono, che ce l'hanno a lavorare, quali servizi ci stanno, che cosa farà questa storia, come inciderà questa struttura con tutta l'attenzione di Modena Ostin o dentro le regate, questo non lo sappiamo. Perché questo adesso è il problema che ci si pone, diciamo, a noi. Allora, mo, dopo questa cosa, il 13 faremo questa assemblea, che è una cosa territoriale, ovviamente, però chiaramente è aperta, perché il problema è un po' tenuto. Allora, questo congresso, voglio dire, che si pone là, è ovviamente un congresso, né una manifestazione, né una, cioè, non c'è niente di rivendicativo dentro questa storia qua. Però la prima cosa che avevamo pensato è che nella costruzione di questo congresso, comunque, nella costruzione, tanto che è una cosa di quello che ci sta in questa regione, cioè di non arrivare, come siamo arrivati a Bologna, ognuno con le singole proprie iniziative o esperienze, e ci si vedeva a Bologna, mentre qui non si vedeva mai su alcune questioni. E quindi abbiamo detto, vabbè, tanto prepariamo insieme questa cosa qua, per chi ci sta, e non ci stanno tutti, perché insomma qui in crostazione di Aoia che era questa noia, e comunque ci stanno tutti. E quindi facciamo questa cosa, è già molto utile, almeno uno si vede, eccetera. Però io dico che se la salute è territorio e adesso stanno aprendo nel Lazio 150 case di comunità, 50 ospedali di comunità e non si sa assolutamente un cazzo di quello che ci sarà là dentro, con tutta la storia dei medici di famiglia che ci vogliono, e allora si fa così, e allora si ribadisce la libera professione, chi aveva detto internamente. Allora, su tutte queste cose, ma ci vorrebbe pure scappare, che ne so, una cosa che da una lettera firmata magari da tutti e dice, ma che cosa state facendo alla regione Lazio? Magari al fatto magari le faccio un'assemblea tutto, se ci scappa non è necessario, perché se ci stanno le condizioni no, perché poi alla fine queste cose stanno andando avanti, cioè queste già ce le ritroviamo fatte, non è che le potevamo fermare, perché come stiamo detto non le possiamo fermare, ma almeno su alcuni temi specifici, alcuni temi dei caratteri generali che stanno nelle tasche di tutti. Ma ci vogliamo un attimo pure rapportare, perché tanto che noi possiamo di quello che ci pare, possiamo di quello che ci pare, ma se non riusciamo in qualche modo almeno a sapere, a conquistarci il diritto all'informazione, a quali sono gli strumenti che andremo a, quali strumenti io do di partecipazione della popolazione dentro di tutto, non c'è niente, non sappiamo niente di tutto questo. E allora su alcune cose, se ci scappa, ci dovremmo comunque cominciare a cimentare, oltre che, diciamo, APA, perché se no ci riproduciamo, diciamo, come siamo, e quindi arriva a questo. Quindi l'invito è, per chi vuole, noi abbiamo per iscritto l'ennesima lettera aperta, diciamo, a municipio, dal municipio al comune che aggiunge alla politica e sociale la parola salute, quindi come si è accorto che è competente anche di quello, come sul municipio, e poi l'altro, e poi il distretto, perché questi su cose si parla di One Health, approccio olistico, il cazzo che si frega, però dopo praticamente non ti si filano proprio, cioè quando uno dei cittadini che dopo due anni che stanno a fare una lotta gli dicono, ma mi vuoi dire cosa stai facendo qua dentro, vai a cosa di comunità, ma che cazzo di comunità è che tu manco, cioè che ti rifiuti? Quindi queste sono poi le questioni che se non le risolviamo, eccetera. Quindi noi facciamo questa assemblea, comunque vediamo tutti e capiamo se anche su questo, diciamo, su questo tema se può mettere pure qualche passaggio non è, diciamo, stratosferico, perché capiamo da dove partiamo, ma comunque che ci vedono unificati anche rispetto a quella che è la controparte, perché quella è individuale, che se no, cioè, parliamo fra di noi, insomma, facciamo opera di accademia.
Siamo ancora in diretta dal Metropolis, dove si svolge la conferenza stampa verso il terzo congresso per la salute. È appena intervenuta l'assemblea di Villa Tiburtina.
Ciao, io faccio parte, per me la faccio parte dell'assemblea per la salute delle donne. È un'assemblea che nasce circa 3 mesi fa, quindi insomma abbastanza giovane, e nasce dalla esigenza di alcune di noi, alcune compagne che si sono trovate insomma come me a vivere l'esperienza del tumore al seno e da seguire, quindi chiaramente abbiamo potuto constatare ognuna di noi le carenze riguardo all'assistenza sul tumore al seno. E quindi insomma, si è deciso a un certo punto di vabbè, visto che stiamo a vivere questa cosa e che le cose non funzionano, facciamoci qualcosa di facciamoci una volta sopra. Però le cose devono funzionare e quindi per farle funzionare come insomma siamo abituati a pensare, la soluzione è quella di unirsi, trovare quindi quali sono le criticità e costruirci qualcosa sopra collettivamente. Quindi da questo nasce la Società per la Salute per delle Donne. In questi mesi ci siamo studiati un po' la normativa che riguarda la presa in carico, il percorso delle malate oncologiche per il tumore al seno, e abbiamo scoperto che la Regione Lazio ha scritto più di un anno fa una determina che diciamo disegna tutto il percorso dell'assistenza alle donne con tumore al seno, ed è una determina molto dettagliata su tutto quello che riguarda lo screening e poi insomma per chi invece appunto affronta la malattia quali sono i passaggi che devono essere garantiti nell'assistenza per il follow up oncologico. Questo perché ogni donna deve successivamente insomma alle prime cure, agli interventi, deve negli anni successivi, quantomeno 5 anni, a fare delle visite perlomeno ogni 6 mesi, e ogni 6 mesi quindi c'è questo follow up oncologico, e nel follow up oncologico in teoria le donne dovrebbero avere garantite gli esami da portare appunto all'oncologo. Questo non avviene, quindi si esce dalla visita all'oncologo con l'appuntamento ai mesi successivi con una serie di impegnative, e ogni donna si deve barcamenare da sola nella ricerca delle avanti necessarie da trovare. Quindi questo diciamo rientra diciamo poi più basso della spesa al finire. Questo appunto abbiamo studiando questa determina abbiamo visto che in realtà dal punto di vista normativo le cose già sono state dette come dovrebbero funzionare, e anche in maniera molto dettagliata, molto corretta. Quello che ci siamo detto è quello che è, adesso interveniamo per denunciare il fatto che nella realtà questa cosa non avviene. Quindi abbiamo scritto una lettera indirizzata a tutte le istituzioni sanitarie, alle Breast Unit, che sono appunto i centri di integrati che gestiscono il tumore al seno, alle ASL e alla Commissione Sanità della Regione Lazio, che è appunto quella che ha scritto questa determina, però a quanto pare non si frega niente di quella mia attività da sola. Abbiamo scritto questa lettera circa un mese fa e non abbiamo avuto nessuna risposta, se non da parte del Policlinico Tor Vergata, che appunto rinnova la struttura della Breast Unit, che sta invitato a visitare la Breast Unit, insomma siamo andate un paio di settimane fa, e genericamente da parte della Roma 2 e del Pessini, dicendo che loro in realtà insomma, nei punti da noi descritti loro rispettano la normativa. Quello che risulta sicuramente più lampante e evidente è quello che diceva anche Peppe, cioè il fatto che comunque sia non ti viene data nessuna risposta, non viene considerato un interlocutore. Malgrado appunto si parli molto di partecipazione attiva, anche dei malati, quindi ecco magari ti fanno un progettino in cui all'interno fai le più sbagliate attività, però poi nel concreto non puoi dire nulla per quello che riguarda il tuo la tua salute e il tuo percorso. E nello specifico appunto non vengono garantite gli esami in quasi live, cioè l'ecografia e la mammografia dopo l'intervento al seno dovrebbero essere sempre gestiti dalla struttura che ha la donna. Poi detto questo, visto che nessuno appunto a parte questi dottoressa non ci hanno risposto, l'infezione è chiaramente andata contro, cioè queste breast units, perché non ci rispondono? Quindi i prossimi interventi che stiamo organizzando riguardano proprio questo, cioè stiamo organizzando insomma delle iniziative affinché poi in questi posti la nostra presenza sia in qualche modo imposta, visto che nessuno precisa. E quindi in questo senso riprendo un po' la indicazione che nasce la presa di Fustina, ossia che questi cambiamenti chiaramente necessitano di un passaggio concreto di donne in questo caso che si attivano e di obiettivi concreti da realizzare e anche controparte da individuare, insomma ecco, bisogna in qualche modo attivarsi concretamente per la risoluzione del problema.
Era l'intervento dell'Assemblea per la salute delle donne.
Buongiorno a tutte, tutti e tutto, anche io faccio parte dell'Assemblea sulla salute della donna, che non sono una paziente oncologica, sono una donna che come penso tante di noi fa lo screening per la prevenzione del tumore al seno. E qui volevo già aprire subito una parentesi, io ho iniziato a fare lo screening per il cancro al seno di mia spontanea volontà, non mi è stato mai consigliato né dal medico di famiglia né da qualsiasi struttura sanitaria. Diciamo che a casa mia c'è sempre stata una cultura di base sulla prevenzione, in generale si parlava e si è sempre parlato di salute e anche di prevenzione dentro la mia famiglia. E inoltre io poi ho avuto la fortuna di conoscere tante amiche, donne, sorelle, compagne con cui insomma siamo stati negli anni confrontati, siamo con alcune cresciute insieme e ci siamo anche cambiati tanti saperi anche sullo screening oncologico. E per cui a un certo punto della mia età io ho deciso di farmi le ecografie mammarie e ho deciso di farle una volta all'anno. E quindi per tanti anni mi sono rivolta alle ASL tramite il Servizio Sanitario Nazionale. E poi ultimamente appunto frequentando la nostra assemblea della salute della donna ho scoperto tramite un medico che ogni tanto appunto partecipa a questa assemblea che molte donne arrivano con diagnosi tardiva di cancro al seno perché incontrano nel loro percorso specialisti altri che non sempre sono riescono a riconoscere un nodulo sospetto, quindi non sempre specialisti purtroppo. Peggio ancora ci raccontava questa donna, questo medico, sono tutte le donne che si rivolgono, fanno la prevenzione, fanno lo screening nelle strutture sanitarie private, dove lì oltre a trovare spesso una carenza nella qualità dello specialista che segue l'ecografia, trovano soprattutto una carenza nella qualità dei macchinari con cui si segue quell'ecografia. Quindi a me in buona sostanza mi sembra di capire che qualsiasi donna per fare un buon screening alla mammella deve trovare due cose, un ecografista specializzato che quindi è in grado di riconoscere già dai primi aspetti un nodulo che può essere più o meno sospetto e una macchina, un macchinario di qualità. E questi ovviamente sono due fattori che non sempre le donne incontrano nei loro percorsi di vita. E secondo me alla base dei tanti problemi che ci sono nello screening o in generale nei percorsi della tutela della salute sono, come sempre detto, anche se interventi sono le lunghe liste d'attesa presenti in quasi tutte le prestazioni che si provano a prenotare col Servizio Sanitario Nazionale. Sono procedure, una metodologia, un sistema che è chiaro che non funziona più e che secondo me ha bisogno di una ristrutturazione incisiva e radicale in toto. Cioè non è possibile che ogni volta che si prova a prenotare una prestazione col Servizio Sanitario Nazionale ci sono sempre solo due scelte di base, o aspettare un sacco di mesi o andare in intramegna. Cioè non si garantisce più ormai, ma questo ormai da 10 anni non è il Covid, non si garantisce più da 10 anni secondo me la tutela pubblica della salute. Cioè, più che rivolgersi al medico di famiglia, che quindi si dà inizio a quel complicato meccanismo basato sulle ricette, la ricetta bianca e la ricetta rossa, poi devi tornare a casa, chiama il rebus, poi ci sono le liste d'attesa, cioè sei un'ora al telefono, le liste d'attesa, la lista chiusa, la lista aperta. Cioè, bisogna pensare a altre modalità, bisognerebbe anche appunto trovare delle strutture territoriali, capitali presenti che diano già un ampio ventaglio di prestazioni specialistiche e di base già al primo accesso del paziente. Cioè, se io ho un neo che non mi convince, dovrei andare in una struttura territoriale vicino a casa mia e già lì incontrare un dermatologo che poi eventualmente mi indirizza in qualche altro percorso. E in sostanza bisogna trovare, secondo me, la modalità e la via per rendere, secondo me, un approccio più veloce alla prestazione sanitaria. E poi ovviamente c'è bisogno che una volta che si è raggiunta questa prestazione sanitaria si trovi lo specialista in grado, soprattutto per quello che riguarda la diagnostica per immagini, l'operatore specializzato e il macchinario di qualità. E questo io penso che sappiamo che può fornirlo questo combo, può fornirla soltanto il Servizio Sanitario Nazionale, perché se leggiamo la salute in termini di costi, fatturati, spese, ricavi, eccetera, come fa il privato, questo non si raggiunge. Volevo poi fare una riflessione che vi faccio da anni e che stiamo portando anche all'interno della nostra assemblea su quello che riguarda la cultura patriarcale che spesso esprime la classe medica e sanitaria e che ovviamente in quanto donne ci troviamo a subire. Questa cultura patriarcale penso che trovi il suo apice ogni volta che incontriamo un medico obiettore nella nostra strada. Sappiamo che in Italia la percentuale dei medici obiettori è altissima e che quindi crea un grosso disservizio all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e che le donne subiscono poi in prima persona sulla loro pelle. Per questo in un certo senso penso che la battaglia contro gli obiettori deve essere sempre parte integrante delle nostre lotte, perché secondo me l'unica soluzione per impedire che l'unica soluzione in questo caso sia che bisogna impedire che il ginecologo faccia il ginecologo se è obiettore. Cioè, come già in alcuni paesi del nord Europa, se tu stai studiando ginecologia e obietti, non vai a fare il ginecologo, vai a fare l'urologo. Perché se decidi di fare il ginecologo devi sapere che l'interruzione volontaria della gravidanza farà parte delle tue mansioni lavorative. Cioè, secondo me non si risolverà il problema dell'obiezione di coscienza in Italia se non così, cioè, se non appunto impedendo il ginecologo obiettore di fare i ginecologi. Però purtroppo l'obiezione di coscienza è solo una modalità ovviamente particolarmente aggressiva con cui si esprime una cultura patriarcale e una classe media. Io ad esempio nella mia lunga purtroppo esperienza da paziente mi sono operata un paio di volte di ciste ovariche, avevo diciamo delle ciste dentro le ovaie, in tutti questi miei anni di controlli, follow up, ecografie alle ovaie, io non ho mai visite con l'obito ginecologo, io non ho mai capito veramente se l'indicazione per spostare la ciste mi veniva data perché stavano tutelando la mia salute o perché io dovevo preservare ovaie funzionanti dal momento che ero in età fertile. Quindi questo non l'ho mai capito. Cioè non ho mai capito appunto se queste ciste mi hanno consigliato di toglierle perché ci dovevo ovaie funzionanti al netto di tutti i problemi che ci possono essere con l'operazione, nel senso che per quanto restano gli effetti di routine, sono comunque un intervento in cui tu devi andare via, apri l'ovaia, spostare la cista, ci sono una certa soglia di errori medici che può essere basata sulla perforazione di intestino, la perforazione della vescica e via dicendo. Quindi io non ho mai capito questo. Soltanto una dottoressa che ho incontrato insomma tutta questa vita dei controlli, un giorno una volta mi disse, ma sai dipende un po', secondo se sbaglio meno superare non meno, ma sai dipende un po' da quello che ci puoi fare con le tue ovaie. Se tu vuoi fare figli è meglio che la ciste te la togli, se non vuoi fare figli te la puoi pure tenere. E io non penso di essere stato un caso sporiatico, nel senso che anche qui parlando con tante compagne, sorelle, spesso c'erano patologie simili, ecco un altro problema simile sono che ci trovano uterini, che quando laddove sono totalmente asintomatici, anche lì molte non hanno capito se, perché abbiamo questa diagnosi, se appunto l'indicazione di spostare un sindrome uterino completamente asintomatico viene perché quella deve preservare l'utero, oppure più in generale perché riguarda la salute generale della donna. Insomma, per me è importante che le donne fertili siano consapevole e informate che spesso viene anteposta la loro la salute sui loro organi riproduttivi di fronte alla loro salute in generale, e perché ovviamente devono essere sempre solo le donne, secondo me, a decidere sui propri organi riproduttivi e nessun altro al loro posto. La cultura patriarcale si esprime anche con l'attacco ai consultori, sono stati istituiti con la legge del 405 del 75, e anche i consultori fanno parte, la difesa di questi luoghi devono far sempre parte integranti delle nostre lotte, perché appunto spesso rappresentano l'unico punto di riferimento per molte donne proletarie per poter accedere a servizi totalmente gratuiti innanzitutto. È molto importante la riduzione delle malattie sessualmente trasmissibili, l'istruzione volontaria di gravidanza, la maternità e via dicendo. Infine voglio concludere con una riflessione sulla ricerca medica e sulle sperimentazioni cliniche. Allora, abbiamo visto, a un certo punto è andato un po' sotto dibattito timidamente per qualche giorno sui giornali, quando ci sono state per fortuna molte poche le morti col vaccino AstraZeneca, che erano molte poche, ma quasi tutte a carico di donne. Ecco, quindi se ne è un po' parlato tra i giornali, e insomma sembra che i farmaci siano studiati tutti quanti per un campione maschile, cioè o meglio su un tipo che è il maschio bianco di 70 litri. Ho letto da più parti che i laboratori preferiscono sperimentare i farmaci solo su topi maschi, perché la sperimentazione di topi femmina, siccome i topi femmina hanno degli squilibri ormonali più frequenti, allunga i tempi di ricerca. Però ormai è chiaro, ovviamente, non solo di AstraZeneca, che maschi e femmine, uomini e donne, pur essendo potenzialmente affetti dalle stesse malattie, manifestano sintomi, progressione e risposte ai farmaci diversi. Quindi se non ci sarà mai una medicina di genere, se non c'è stata prima una ricerca di genere. Quindi anche qui bisogna lottare il più possibile affinché appunto la sperimentazione sia per un ampio ventaglio di popolazione e non soltanto appunto darà da due maschi bianchi di 70 anni. E qui concludo.
Era l'intervento dell'Assemblea per la Salute delle Donne alla conferenza stampa che si sta svolgendo a Metropolis in vista del terzo convegno nazionale sulla salute in tempi di sindemia.
Ciao a tutti e tutti, sono Edoardo di Medicina Democratica. Come sapete, Medicina Democratica è una vecchia antica associazione nata a metà degli anni 70, proprio perché la medicina aveva bisogno della partecipazione di tutti, dei lavoratori, dei cittadini, delle donne, degli studenti, per essere una cosa diversa da quella che è sempre stata e in parte continua ancora ad essere. E quindi questo percorso è coerente con le lotte e l'impegno di Medicina Democratica, che pensa da sempre che le istituzioni cambiano soltanto se i lavoratori, i cittadini e gli assistiti, gli utenti si muovono. Le istituzioni da sole non cambiano, l'università da sola non cambierà, le altre da sole non cambieranno, le istituzioni pubbliche, le regioni, lo Stato, il Ministero non cambieranno, se non c'è un forte movimento popolare che obbliga a cambiare. Il problema nostro però in questo momento è anche questo, è questo che è stato in contatto. Nel corso degli ultimi anni, vorrei dire un paio di decenni, per ragioni che sono anche da capire meglio, si è esaurita questa spinta. In parte ci sono state, l'epidemia è soltanto il pezzo finale, diciamo così, però già da tempo, no? Si è assistito a un progressivo esaurimento di queste spinte di partecipazione di conflitto sociale. Allora io penso, per esempio, che un tema, per esempio, caro a noi, come appunto il movimento Lotta alla Salute, che è quello della prevenzione della sicurezza dei luoghi di lavoro, avete visto che scadesce impressionante, i decessi nei luoghi di lavoro, inteso lo studente che faceva un fermato a scuola di lavoro, docente, è legato sicuramente alla ripresa di attività produttiva caotica e incontrollata dopo la prima fase dell'epidemia, però non si risolve questo problema se i lavoratori non partecipano a loro conflitti su questo tema. Lo stesso organizzazioni sindacali, nelle loro varie articolazioni, seppure fanno i comunicati, scrivono lettere, eccetera, non riescono a incidere nei rapporti di forza con i datori di lavoro e con le istituzioni se i lavoratori non si muovono. Quindi io credo che questo movimento dovrebbe riuscire a mettere insieme tutti i pezzi, le articolazioni, anche in contraddizione tra loro. Non tutti i pezzi di movimento sono coerenti dal punto di vista teorico degli obiettivi, però il nostro sforzo deve essere anche quello di costruire una piattaforma comune in cui i movimenti si riconoscono e riescono a avere una presenza nazionale, vuol dire anche internazionale. In altri paesi ci sono problemi simili al nostro, anche se hanno dei sistemi, in questo caso un esempio di sanitaria diversi dai nostri, però l'attacco alla salute è generalizzato in tutti i paesi occidentali e dell'Unione Europea. Poi dobbiamo dimenticarci che tutti i paesi di sviluppo, paesi diciamo così meno industrializzati, non hanno nessuna assistenza sanitaria. E qui si pone questo tema dei vaccini. Se non abbiamo una campagna per liberalizzare i locali, diciamo così, i brevetti e consentire ai popoli paesi del sviluppo accesso ai vaccini, io credo che non tanto questa pandemia, che forse speriamo si esaurirà come spesso si esauriscono le epidemie, ma ce ne saranno poi delle altre nuove. Non dimentichiamo che i paesi del sviluppo sono a discarica di tutti quanti i nostri prodotti che non utilizziamo, no? Pensiamo che fine fanno i nostri rifiuti. Una parte dei nostri rifiuti vanno a finire in India, in Africa, in altri posti. Quindi il tema della salute e della prevenzione sono strettamente legati. Purtroppo la medicina del territorio è la prima che è saltata con l'epidemia e i servizi di prevenzione delle altre, la prevenzione, i servizi di igiene degli alimenti, no? Si parla prima del pollo con gli antibiotici, ma insomma ci sono tantissimi altri temi, i servizi di medicina del lavoro, i servizi veterinari, sono stati particolarmente colpiti dalle restrizioni degli ultimi decenni di assunzioni, ma anche tutti quanti gli stessi sono comunque in affanno, al di là della loro, diciamo così, dell'orientamento, no? In qualche modo subordinato alle logiche aziendali, la mancanza di democrazia anche che c'è dentro le altre. Non dimentichiamo che il processo di aziendalizzazione è quello che ha creato questa figura di direttore generale, coerente con una verticalizzazione autoritaria che ormai c'è nella nostra società da qualche decennio, no? Quindi un preside manager e quant'altro. Se noi non capiamo che gli operatori sanitari hanno anche tutti i difetti che sono stati detti, principalmente i medici, insomma tutti in qualche modo sono responsabili di quello che avviene, però oggi per gli operatori sanitari è molto difficile costruire un movimento all'interno del luogo di lavoro, perché il clima di intimidazione repressiva può essere molto alto. Allora io penso che la prospettiva di questa iniziativa, di quella che ci sarà a Roma a maggio, l'istituzione con i Bologna, è quello di creare un forte movimento di lotta per la salute, e medicina democratica è dentro questo movimento, con tutto il suo vestigio più forte che la sua forza. Grazie.
Questo era l'intervento di Medicina Democratica appunto alla conferenza stampa verso il terzo convegno nazionale sulla salute in tempi di sindemia.
Sono Rosa Rinaldi, di Fondazione Comunista. Abbiamo ricevuto i documenti, l'invito, e abbiamo aderito immediatamente, quindi voglio anche dirlo qui in questa assemblea. Non ci siamo per portare il nostro contributo, perché condividiamo le premesse che stanno a monte, diciamo, di questa convocazione. Quindi io penso che l'assemblea di maggio a cui si faceva riferimento e le iniziative da prendersi in questa fase siano fondamentali se vogliamo evitare che la questione della salute, della sanità e della prevenzione diventi un capitolo chiuso definitivamente e consegnato sostanzialmente al mercato, definitivamente, perché molti danni sono già avvenuti, inutile che ci ritorno su, lo diceva Vincenzo, lo diceva adesso Edoardo, insomma, in diversi interventi. Allora io, per essere breve e per non toccare temi sui quali sono naturalmente d'accordo, come quello appunto di sviluppare servizi di prevenzione sul territorio, come quella di ritornare ai principi della più bella legge di riforma sanitaria che c'è stata non solo in Italia ma in Europa, che è la 833, fondata appunto sulla prevenzione, sulla salute e sul benessere, e che quindi prevedeva tanti servizi di prevenzione sul territorio, ma non ci voglio tornare perché di queste cose abbiamo discusso e potremmo ulteriormente discutere. Quello che io penso dovremmo raccogliere, questo è il contributo che voglio portare, è l'allarme. Io penso che la pandemia ci ha costretti a ridiscutere, a tornare a confrontarci sui temi della salute, della sanità, dell'ambiente e del lavoro. Ci ha costretto a rimettere insieme questo circuito di argomenti. La pandemia ha denunciato di fronte al mondo e a tutte le persone del mercato, del mercimonio che è stato fatto sui servizi pubblici, laddove appunto l'articolo 32 della Costituzione dice che la salute è un diritto garantito a tutti universalmente, indipendentemente dalla propria condizione, mentre invece in questi ultimi 20 anni, ma anche di più, che abbiamo alle spalle, dei servizi faticosamente conquistati dal movimento operaio, da medicina democratica gloriosa di cui si parlava, dalle lotte fatte al policlinico della gente saliva sui tetti e così via, quella cosa là rischia di diventare una fotografia del passato, perché appunto ha prevalso il mercato e il mercimonio sulla salute. Allora, io credo che noi non dovremmo, quindi è importante partecipare a questa iniziativa a maggio, io penso che sia importante che noi evitiamo di descrivere solo la realtà così come è davanti ai nostri occhi. La dobbiamo conoscere per combatterla, ma non ci basta descrivere che cosa accade, perché ha ragione Vincenzo, ho ascoltato molto Peppe, scusa, adesso ho sbagliato, Peppe, mi sono corretta, la seconda volta mi sono corretta, che dice Peppe. Io penso che non sia sufficiente appunto descrivere la realtà, perché comunque stanno accadendo delle cose. A causa della pandemia, per la prima volta l'Europa rimette dei soldi sulle questioni della sanità e della salute. È evidente che questo è un boccone, no, appetitosissimo per il mercato, e veniva detto prima. Allora io credo che, siccome nella descrizione del PNRR c'è l'apertura di servizi sul territorio, c'è la questione della prevenzione, le case della salute che venivano dette e così via, da un punto di vista dell'architettura immaginata nel PNRR e dal punto di vista dei servizi, andrebbe persino nella direzione a noi più utile, più confacente, da un punto di vista dell'architettura prevista. Basta ricordarsi che fino a non molto tempo fa si sono chiusi tutti gli ospedali nelle aree interne nei paesini, ricorderete insomma, perché si diceva sono diseconomici, e ora si pensa alle case della salute, non solo piccole strutture eccetera, proprio diciamo così, che è il contrario di quello che si è fatto finora. Allora, per concludere, io dico che non è sufficiente perché la realtà, ma che noi dovremmo, non avremo tutta la forza, ma dovremmo provare a costruire forza, perché dove si mettono le risorse, come si costruisce eccetera, dipende naturalmente in questo caso dal governo nazionale, che sta facendo gli incontri con le regioni, e quindi ci sono gli affidamenti sulle regioni. Noi qui siamo a Roma e quindi nel Lazio forse, come si diceva prima, dovremmo provare a costruire iniziative che pretendano in qualche modo di sapere quali sono i piani e anche quelli della nostra, perché il PNRR scade come risorse date dall'Europa nel 2026. Io credo che se passa su questo, se ci passa sulla testa appunto l'ulteriore arricchimento delle strutture private, e noi non cogliamo questa occasione per fare in modo di sfrattare delle cose e riaprire il discorso sulla prevenzione, sulla salute, eccetera, temo che
si chiuda questo capitolo, magari se ne aprirà uno di un'altra pandemia, ma noi, diciamo così, non riusciamo a fare quello scatto. In questo senso quindi siamo interessati a lavorare insieme, a discuterne insieme, perché dentro questo affondo che vuole fare il mercato dovremmo vedere se c'è o se riusciamo a conquistarci degli spazi. Grazie, comunque non ci siamo.
Era l'intervento di una rappresentante di Rifondazione Comunista alla conferenza stampa.
Io sono Fabrizio, un compagno del comitato di lotta di Derbo. Noi abbiamo iniziato a collaborare con il coordinamento fondamentalmente all'inizio della pandemia, quindi da circa un paio d'anni a questa parte, per dar voce, diciamo, anche meglio a delle questioni territoriali legate a Derbo, diciamo, importante. Però poi la questione è praticamente ampliata per quanto ci riguarda, e cioè il compagno prima del Bologna che diceva bisogna fare la rivoluzione, e c'ha ragione, cioè, ci mancherebbe altro, però insomma citando un film di Gillo Pontecorvo, è difficile fare la rivoluzione, è ancora più difficile farla, però la parte più difficile sarà una volta che la vinta la rivoluzione. Questo perché cosa? Perché poi mi dico inizialmente a quello che diceva all'inizio Giorgio nell'introduzione, che la necessità di rinunciare in discussione tutto il sistema, cioè si è parlato tantissimo del PNRR, della prevenzione, tutto quello è, cioè della sanità che sia universale, che sia accessibile a tutti, ma per noi, per me insomma, è inevitabile questo se non è legato al fatto che comunque debba essere comunque una discussione di nuovo e completamente la società in cui viviamo, perché se no insomma si punta di nuovo a riformare un qualcosa che poi sembra evidente sia impossibile da riformare dal suo punto di vista. Anche nell'ottica pure, diciamo, di un passaggio successivo, mettiamola così, insomma, per giusto definirlo. Anche oltre i confini nazionali, dal suo punto di vista, come sempre, non so, il compagno forse di Bologna diceva di vista a ragione quella, proprio diciamo dal suo punto di vista, io non parlo per il psicopata, ovviamente, perché non ci collaboro, però non è percepito, insomma, così. Però diciamo, è iniziato un percorso anche con il confronto con altre in realtà, perlomeno europee, quindi i compagni, alcuni compagni in Germania, e quello che è evidente è che la situazione, seppur in parte diversi sistemi sanitari che ci stanno dal nostro, loro e quello che sia, però poi in base le questioni rimangono le stesse, quindi questo era semplicemente per dire che la possibilità poi di un passaggio ulteriore che ci ha, io mi auguro che sia, diciamo, inizio anche da questo, dal terzo universo che si farà a Roma a maggio, non a caso poi veniamo alla salute, non è una merce, proprio perché comunque si inizia a ragionare in termini non solo di pandemia intesa di questione esclusivamente sanitaria, ma a caso si inizia a parlare di pandemia, quindi tutto il collegamento con tutta la questione. Tutto quello che ne può essere collegato, e quindi diciamo è necessario questo sforzo da questo punto di vista, diciamo, quindi il nostro apporto sia al congresso sia in generale a tutto il percorso è proprio questo, diciamo, di mettere in gioco sia di una persona che sia di una crisi, una nuova analisi e critica rispetto a tutto quello che sarà la parola di
Gianco. Va bene, adesso concludiamo questo incontro e i compagni di Metropolis e del BPM diranno di ulteriori momenti che si vivono oggi in questa giornata qua dentro, a cui invitiamo tutti e tutti a partecipare. Io volevo ricordare che per continuare questo confronto, perché come abbiamo detto dall'inizio, per noi il congresso che si verrà in questo luogo, e secondo noi anche questo è un fatto importante e significativo che si produca adesso un posto di questo tipo, il 28 e il 29 maggio 2022. Io però noi abbiamo inteso un percorso, come è stato detto, in cui lavorare insieme a costruire iniziative, progetti, si stava ragionando pure nella relazione con tutte le iniziative che i movimenti dei basi antagonisti producono alla città, per cui sicuramente tutte le tappe che il movimento di lotta alla casa sta facendo, così come abbiamo vissuto quella del 29 gennaio scorso, e se stava appunto ragionando all'ipotesi di costruire una grande assemblea cittadina per marzo e così via. Ecco, tutto questo tipo di dibattito, comunque chiunque vuole partecipare, sì, lo teniamo tutti i giovedì alle 17.30 presso l'occupazione abitativa di Viale delle Province 198, e quindi chiunque insomma può partecipare. Trovate sul sito del coordinamento cittadino sanità tutti i riferimenti, gli appuntamenti che di volta in volta si producono, così come ovviamente sulla pagina Facebook del coordinamento cittadino. E niente, qui c'è anche la possibilità di mangiare, quindi diciamo, ecco, questo è una bella cosa, e vi ringrazio tutti e tutte per la presenza. È un attimo, vi dico che ci stanno anche i ragazzi del Sottogiornamento Comunista, no?
Allora, buongiorno a tutti e tutti, io sono Leonardo, sono un compagno.
Sono un compagno del Fronte della Gioventù Comunista, sarò breve, vengo a portare il supporto e la solidarietà dei giovani lavoratori e degli studenti, in particolare degli studenti in questo momento, studenti che stanno manifestando, che stanno scendendo in piazza per lottare contro l'alternanza scuola-lavoro, studenti che sono stati manganellati a Torino, a Milano, a Napoli, a Roma, e mentre in televisione andava in onda il teatrino dell'elezione del Presidente della Repubblica e i giornali erano concentrati su quello. Ora, io penso che quello che è successo a Udine qualche giorno fa, in cui un ragazzo di 18 anni è morto dentro a una fabbrica mentre lavorava gratis invece di stare a scuola, dimostra perché gli studenti individuano la necessità di venire qua e supportare le lotte del coordinamento. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che il settore dell'istruzione, così come quello della sanità, settori tradizionalmente pubblici in Italia, da decenni vengono individuati come terreni vergini da parte dei padroni, da parte dei capitalisti, nel tentativo di aumentare la profittabilità, nel tentativo di garantirsi dei profitti maggiori rispetto a settori privati che ormai sono tali. Quindi un asservimento dell'istruzione, così come della sanità, all'interesse del privato, al profitto. Ovviamente questa è una tendenza che si vede ancora maggiormente oggi, in cui viviamo in una situazione di crisi pandemica e quindi di crisi economica pazzesca, e quindi nel tentativo da parte dei padroni di scaricare questi costi sulla collettività, sulle classi popolari, lo diceva prima la signora, per esempio anche attraverso le politiche del PNRR, e un esempio tra tutti è quello per esempio della ricerca e sviluppo delle imprese, che viene scaricata sulla ricerca pubblica e quindi sulla collettività e quindi sulle classi popolari. Ora, le contraddizioni che noi individuiamo sono le contraddizioni che hanno portato poi a una gestione pandemica fallimentare, lo rivediamo ormai da 2 anni, dallo smantellamento della sanità pubblica a una diffusione ineguale dei vaccini, e che quindi hanno riprodotto all'interno anche di questi settori qua quelle logiche di mercato e quindi di competizione anche tra le corporation farmaceutiche, che hanno alimentato anche una generale sfiducia nei confronti dei vaccini. Tutto questo si è inserito all'interno di una campagna di colpevolizzazione anche degli individui, dei singoli, dei giovani, quando i dati dimostravano chiaramente che i contagi avvenivano all'interno delle fabbriche, all'interno dei luoghi di lavoro, sui mezzi di trasporto, quindi nell'ottica anche di togliere l'attenzione dalle responsabilità sia dei governi sia anche delle contraddizioni strutturali del sistema in cui viviamo nella gestione della pandemia, e che hanno sottoposto per 2 anni i lavoratori al ricatto tra salute e salario. Noi lo vediamo per esempio in un settore in cui abbiamo diciamo, fatto degli scioperi insieme al Psicopat, quello dei rider, in cui abbiamo avuto dei lavoratori che per due anni hanno generato dei profitti giganteschi per delle multinazionali del food delivery, mentre si trovavano in strada rischiando di essere contagiati senza dispositivi di protezione individuale, ammassati davanti ai McDonald's e costretti anche a fare le consegne al piano e quindi aumentando ancora di più il rischio di essere contagiati. Tutto questo per dire che cosa? Per sottolineare ancora una volta, è già stato detto, la necessità di un congiungimento dei diversi settori in lotta, quindi la necessità di marciare fianco a fianco in questo momento, nella convinzione che nessuno ci regalerà nulla e nella convinzione che mettono in pratica tutti i giorni i lavoratori che fanno i picchetti, che fanno gli scioperi, e quindi la convinzione che soltanto organizzandoci e lottando possiamo effettivamente ottenere ciò di cui abbiamo bisogno. Grazie.
Allora, per chiudere, delle informazioni. Tanto ringrazio il Coordinamento Regionale di Sanità per aver sostenuto questo percorso qua dentro e tutti e tutte che sono intervenuti in questo luogo, che poi alla fine di questa conferenza stampa si può mangiare in cucina, ma si può anche farsi un giro dentro lo spazio se non ve lo siete fatto perché è merita. Alle 15 presenteremo un libro, Umanità a perdere, e insieme a noi saranno compagni e le compagne di Napoli e di Cosenza, oltre a Eddie Marcucci e Salvatore Valizza, che è un docente che ha partecipato alla scrittura di questo libro. E perché lo presentiamo? Perché riteniamo che la questione della sindemia cammina insieme al meccanismo della repressione. Ha una relazione diretta, questi compagni e queste compagne che oggi interverranno sono colpiti da accuse di associazione delinquere e addirittura essi è sottoposta alla misura di sorveglianza speciale, per cui riteniamo che questi percorsi non vanno tenuti disgiunti. La costruzione del percorso sulla salute ha anche un'attenzione particolare su come nella pandemia si siano accentuati meccanismi repressivi di controllo sociale. Tutto è passato sulla parola distanziamento sociale e questo ha prodotto veramente una situazione incontrollabile. Qui vi invito tutti e tutti a partecipare a questo incontro e grazie ancora.
Questo era l'ultimo intervento, insomma, di un compagno di Metropolis, lo spazio dove si è svolta la conferenza stampa che vi abbiamo fatto ascoltare integralmente, questa appunto la conferenza stampa verso il terzo congresso sulla salute nell'era della sindemia che si è svolta questa mattina a Metropolis rimaniamo appunto su queste tematiche, vi invitiamo ad ascoltare la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità che sicuramente, insomma, riprenderà questo argomento in onda sugli 87.9 ogni mercoledì dalle 16 alle 17.30 e gli altri spazi della radio, perché continueremo a seguire questo percorso che porterà fino a questo terzo congresso che come avete sentito si svolgerà in maggio. E quindi detto tutto questo, questa voce arriva a salutarvi e questa voce vi saluta e vi lascia però alla, come sempre, all'ascolto di Radio Onda Rossa. All'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto della bella musica del compagno automatico e poi, insomma, del palinsesto del sabato che come ogni sabato, insomma, vi aspetta con belle trasmissioni musicali. Alle 18 infatti andrà in onda Sal Peanuts, Jazz e Noccioline. Alle 19.30 Disaccordo, alle 21 Musica Macchina. E poi dalle 23 Rotation. Domani vi ricordiamo che io te l'avevo detto, vi aspetta il Forte Prenestino, da dove andrà in onda, appunto con l'Antifestival, e dove potete anche trovare la Scarceranda 2022. Detto tutto ciò, un saluto a tutte e a tutti e in particolare un abbraccio forte e solidale a chi ci ascolta privata o privato della propria libertà.
L'adultère, tromper l'enfant qui est en toi pour devenir ce qu'on t'a dit d'être. La vie m'a dit, reste toi. toi, méfie-toi de l'illusion. Suis ta voix, elle t'amènera à ta guérison. Alors j'arpente la vie, esquivant leur vice de guerre. Sans répit, sans repère, orpheline de terre. Car la planète est séquestrée.